Ogni anno vengono distribuite più di 60 milioni di copie di un solo libro. Un libro scritto in un periodo di 1500 anni. Un libro con più di 40 autori diversi. Un libro scritto da un medico, un re, un pescatore, un poeta. Un libro scritto nel deserto, in un palazzo, in un carcere, su un'isola. Un libro scritto in Asia, Africa ed in Italia. Un libro che contiene poesie, storie, leggi, biografie, parabole, lettere personali e soprattutto un piano di salvezza. Questo libro è stato già tradotto per il 75% della popolazione mondiale. Questo libro è più attuale che mai. È scritto proprio per te. Enzo Di Salvia e Daniela Robezzati presentano Il libro più letto.
Ciao a tutti, come state? Passato bene il fine settimana? Spero proprio di sì. Spero che vi siate riposati e soprattutto siate pronti per passare insieme a noi un'altra settimana insieme al libro più letto. Vogliamo ascoltarci Enzo più tardi? Beh, spero proprio di sì. Adesso però ci ascoltiamo i White Cross con In America.
Il libro più letto. Scritto proprio per te. Where good people worked hard and everyone got along. I thought things were fine here in America, but I was wrong. It seems it's all black and white here in America. Either the color of il libro più letto.
Conduce in studio Enzo Di Salvi.
Un calorosissimo saluto a tutti voi, carissimi amici che siete dall'altra parte. Bene, da ormai 2 settimane stiamo studiando i libri delle cronache. Questi 2 libri storici evidentemente sono stati scritti durante la cattività babilonese. Abbiamo visto nelle cronache che Dio, con riferimento a quanto detto in 1 e 2 Samuele e in 1 libro e 2 dei Re, aggiunge dei dettagli, enfatizza particolari che considera importanti. Al centro delle cronache vediamo il Tempio. Cronache riporta la storia religiosa della nazione di Israele e ci mostra il punto di vista di Dio. Siamo così arrivati al capitolo 20 del 2 libro delle cronache, dove troviamo descritte delle invasioni da parte di nazioni nemiche. Iniziamo con i primi 4 versetti. Dopo questi fatti, i figli di Moab e figli di Ammon e con loro dei Maoniti marciarono contro Giosafat per fargli guerra. Vennero dei messaggeri a informare Giosafat dicendo: «Una gran moltitudine avanza contro di te dall'altra parte del mare, dalla Siria, ed è giunta ad Asason Tamar, cioè Engedi». Giosafat ebbe paura, si dispose a cercare il Signore e bandì un digiuno per tutto Giuda. Giuda si radunò per implorare aiuto al Signore, e da tutte quante le città di Giuda venivano gli abitanti a cercare il Signore. Vedi, ora quest'uomo, Giosafat, il re, ha una normale reazione, ha paura e fede. Va a Dio in preghiera e ordina al popolo di unirsi a lui nel digiuno e nella preghiera. Preghiera che andiamo a leggere nei versetti dal 5 al 12 dal 2 libro delle cronache, capitolo 20. Giosafat, stando in piedi in mezzo all'assemblea di Giuda e di Gerusalemme, nella casa del Signore, davanti al cortile nuovo, disse: «Signore, Dio dei nostri padri, non sei tu Dio dei cieli? Non sei tu che domini su tutti i regni delle nazioni? Non hai tu nelle tue mani la forza e la potenza, in modo che nessuno può resistere contro di te? Non sei stato tu, Dio nostro, a scacciare gli abitanti di questo paese davanti al tuo popolo Israele, e lo desti per sempre alla discendenza di Abramo, il quale ti amò? E quelli lo hanno abitato, e vi hanno costruito un santuario per il tuo nome, dicendo: quando ci cadrà addosso qualche calamità, spada, giudizio, peste o carestia, noi ci presenteremo davanti a questa casa e davanti a te, poiché il tuo nome è in questa casa. A te grideremo nella nostra tribolazione, e tu ci udrai e ci salverai. Ora ecco che i figli di Ammon e di Moab e quelli del Monte Seir, nelle terre dei quali non permettesti a Israele di entrare quando veniva dal paese d'Egitto, ed egli li lasciò da parte e non li distrusse, eccoli che ora ci ricompensano, venendo a scacciarci dall'eredità di cui ci hai dato il possesso. Dio nostro, non vorrai giudicarli? Poiché noi siamo senza forza, di fronte a questa gran moltitudine che avanza contro di noi, e non sappiamo che fare, ma gli occhi nostri sono su di te». Giosafat sta facendo qualcosa che suo padre, Asa, non aveva fatto. Asa non si era affidato a Dio in base alle esperienze del passato, il che avrebbe rafforzato la sua fede. Giosafat, sapendo che cosa Dio aveva promesso in passato e quello che Dio aveva fatto in passato, ora riposa sulle promesse di Dio. Egli rivede tutta la situazione portandola a Dio in preghiera e conclude così la sua preghiera. Leggiamolo di nuovo. «Dio nostro, non vorrai giudicarli? Poiché noi siamo senza forza di fronte a questa grande moltitudine che avanza contro di noi e non sappiamo che fare, ma gli occhi nostri sono su di te. Tutto Giuda, perfino i loro bambini, le loro mogli, i loro figli, stavano in piedi davanti al Signore». Abbiamo letto anche il versetto 13. Dopodiché troviamo la risposta di Dio, versetti dal 14 al 19, sempre da questo capitolo 20. «Allora lo spirito del Signore investì in mezzo all'assemblea Yahaziel, figlio di Zaccaria, figlio di Benaia, figlio di Jeiel, figlio di Mattania, il Levita, tra i figli di Asaf. Yahaziel disse: porgete orecchio voi tutti di Giuda, e voi abitanti di Gerusalemme, e tu, o re Giosafat, Così vi dice il Signore: non temete e non vi sgomentate a causa di questa grande moltitudine, poiché questa non è battaglia vostra, ma di Dio. Domani scendete contro di loro. Eccoli che vengono su per la salita di Sis, e voi li troverete all'estremità della valle, di fronte al deserto di Yeruel. Questa battaglia non sarete voi a combatterla. Presentatevi, tenetevi fermi, e vedrete la liberazione che il Signore vi darà. O Giuda, o Gerusalemme, non temete e non vi sgomentate. Domani uscite contro di loro, e il Signore sarà con voi. Allora Giosafat chinò la faccia a terra, e tutto Giuda e gli abitanti di Gerusalemme si prostrarono davanti al Signore e l'adorarono. I Leviti tra i figli dei Cheatiti e tra i figli dei Corachiti si alzarono per lodare a gran voce il Signore, Dio di Israele. Nota quanto spesso le genealogie vengono usate nella scrittura per identificare i profeti o alcuni degli altri uomini che ci vengono presentati attraverso le pagine della Bibbia. Questo è molto importante. Mi chiedo se sai chi era il tuo trisavolo. Io non ricordo con esattezza chi fosse il mio, ma questa gente teneva delle genealogie accurate. Nota le parole di Yahziel. Egli è il portavoce di Dio ora e dice: porgete orecchio. Ho bisogno di ricordare questo anche a me stesso. Aprite l'orecchio per ascoltare. È facile dimenticare che il ministero di Dio ci è dato dal Signore. Lo svolgiamo spesso come se fosse nostro. Ne sentiamo il peso e le difficoltà. Ogni tanto abbiamo bisogno di ricordare che questa è l'opera di Dio. E siccome è sua, e lo dico con riverenza, tocca a Lui risolvere i problemi. Il segreto della preghiera è andare a Dio con fede. Il mio problema è che io porto i miei problemi davanti al Signore, poi però li rimetto nel sacco. Me lo carico sulle spalle, vado avanti tirandomelo dietro. Non li lascio ai piedi di Gesù. Com'è meraviglioso Dio. Egli dice: non temere, Giosafat. La battaglia non è tua. Tu non potresti combatterla. La battaglia è mia. Capitano situazioni dalle quali non siamo in grado di distrarci. Dio dice: lasciale a me, me ne occupo io. Oh, che tu ed io possiamo imparare a portare queste cose a Lui, al Signore, proprio come fece Giosafat. Proseguiamo a leggere il nostro testo in Seconda Cronache, capitolo 20, dal versetto 20 al 26. La mattina seguente si alzarono presto e si misero in marcia verso il deserto di Tecoa. Mentre si mettevano in cammino, Giosafat, stando in piedi, disse: ascoltatemi, o Giuda, e voi abitanti di Gerusalemme. Credete nel Signore, vostro Dio, e sarete al sicuro. Credete ai Suoi profeti, e trionferete. E dopo aver tenuto consiglio con il popolo, stabilì dei cantori che, vestiti dei paramenti sacri, cantassero le lodi del Signore e, camminando alla testa dell'esercito, dicessero: celebrate il Signore, perché la sua bontà dura in eterno. Appena cominciarono i canti di gioia e di lode, il Signore tese un'imboscata contro i figli di Ammon e di Moab e contro quelli del monte Seir che erano venuti contro Giuda e rimasero sconfitti. I figli di Ammon e di Moab assalirono gli abitanti del monte Seir per votarli allo sterminio e distruggerli. E quando ebbero annientato gli abitanti di Seir, si diedero a distruggersi a vicenda. Quando gli uomini di Giuda furono giunti sull'altura da cui si scorge il deserto, volsero lo sguardo verso la moltitudine, ed ecco i cadaveri che giacevano a terra. Nessuno era scampato. Allora Giosafat e la sua gente andarono a far bottino delle loro spoglie, e fra i cadaveri trovarono abbondanza di ricchezze, di vesti, di oggetti preziosi. Ne presero più di quanto ne potessero portare. Impiegarono 3 giorni a portar via il bottino, tanto era abbondante. Il quarto giorno si radunarono nella valle di benedizione, dove benedissero il Signore. Per questo quel luogo è stato chiamato Valle di Benedizione fino ad oggi. Il giorno seguente Giosafat e i suoi escono a incontrare il nemico che avanza. Giosafat incoraggia le sue truppe a mettere la loro fiducia nel Signore. Questo è un modo inusuale di organizzare un esercito. Notiamo che Giosafat non tirò fuori le armi, semplicemente stabilì dei cantori, quali, marciando alla testa dell'esercito, lodassero il Signore, perché la sua bontà dura in eterno.
Stai ascoltando Il libro più letto.
Questo intero capitolo 20 del secondo libro di Cronache è emozionante da leggere. Ora notiamo cosa accade. Il Signore diede loro la vittoria. Dio vinse la battaglia per loro mentre essi stavano lodando Dio. Il luogo della battaglia fu chiamato Valle di Benedizione perché Dio era intervenuto per benedirli. Ma leggiamo come si conclude la vita di questo buon re nei versetti dal 27 al 37 dal capitolo 20. Tutti gli uomini di Giuda e di Gerusalemme, con a capo Giosafat, partirono con gioia per tornare a Gerusalemme, perché il Signore li aveva colmati di gioia liberandoli dai loro nemici. Ed entrarono a Gerusalemme nella casa del Signore, al suono dei salteri, delle cetre e delle trombe. Il terrore di Dio si impadronì di tutti i regni degli altri paesi, quando udirono che il Signore aveva combattuto contro i nemici di Israele. Il regno di Giosafat ebbe pace. Il suo Dio gli diede pace lungo tutti i confini. Così Giosafat regnò sopra Giuda. Aveva 35 anni quando cominciò a regnare e regnò 25 anni a Gerusalemme. Il nome di sua madre era Azuba, figlia di Sili. Egli imitò in ogni cosa la condotta di Asa, suo padre, e non se ne allontanò, facendo quello che è giusto agli occhi del Signore. Tuttavia, gli alti luoghi non scomparvero, perché il popolo non aveva ancora il cuore fermamente unito al Dio dei suoi padri. Le altre azioni di Giosafat, le prime e le ultime, si trovano scritte nella storia di Jehu, figlio di Canani, inserita nel libro dei re di Israele. Dopo questo, Giosafat, re di Giuda, si associò con il re di Israele Acazia, che si comportava da empio, e se lo associò per costruire delle navi che andassero a Tarsis. Le costruirono a Esion-Geber. Allora Eliezer, figlio di Dodava da Maresa, profetizzò contro Giosafat, dicendo: «Perché ti sei associato con Acazia? Il Signore ha disperso le tue opere». E le navi furono sfasciate, e non poterono fare il viaggio di Tarsis. È Dio che dà riposo e pace. L'uomo questo non l'ha imparato. Noi pensiamo che facendo questa specie di trattato non avremo bisogno di combattere in guerra. Bene, abbiamo dovuto combattere due guerre mondiali per portare la pace nel mondo, e tutto ciò che abbiamo è la guerra. E sai perché? Perché Dio non ci ha dato pace. Il nostro mondo non confida nel principe della pace. Questa è la ragione. Il capitolo termina con l'alleanza economica di Giosafat con il figlio di Acab, alla quale abbiamo già accennato. Dio non poté benedire questa alleanza con l'empio figlio di Acab. Anche se Giosafat è stato un grande re, non era perfetto. Ma di lui Dio dice che non se ne allontanò, facendo quello che è giusto agli occhi del Signore. Versetto 32. Amica, amico, Giosafat rappresenta per noi il tipo di credente che Dio ama e approva. Non è il santo del credo popolare, è un uomo normale che si prende le sue responsabilità e fa i suoi errori, ma è un uomo che ha il cuore per Dio e cerca di fare la sua volontà. Riconosce gli errori, riparte dopo le sconfitte con zelo e cuore puro. Egli sa e desidera che Dio sia il suo salvatore, la sua rocca, e per queste cose è benedetto. Non c'è atteggiamento religioso e bigotto in lui, ma una fede operante, fede in azione, integrità. Dio desidera che noi siamo questo tipo di persone. Soggetto dei prossimi capitoli è la caduta nell'idolatria e nel peccato. Arriviamo perciò a una sezione della parola di Dio che è per molti versi complicata. Il peccato è la ragione di queste complicazioni, perché il peccato è sempre complicato. Spendiamo ora due parole su questo. Se io ti dico che ho in mano un bastone perfettamente dritto, anche se non lo vedi, tu sai con precisione come si presenta, perché può essere dritto solo in un modo. Ma supponi che io ti dica che ho in mano un bastone contorto. Tu non avrai idea di come sia, perché una cosa può essere contorta in un milione di modi. Allo stesso modo, il peccato attrae molte persone perché è tortuoso, e seducente perché sembra essere insolito, strano e complicato. Vedremo questo nella vita di Jehoram, che sale al trono dopo la morte di Giosafat. Iniziamo a leggere dai primi 6 versetti di Seconda Cronache, capitolo 21. Giosafat si addormentò con i suoi padri, e con essi fu sepolto nella città di Davide, e Jeoram, suo figlio, regnò al suo posto. Jeoram aveva dei fratelli, figli di Giosafat: Azaria, Jeiel, Zaccaria, Azaria, Micael e Sefatia. Tutti questi erano figli di Giosafat, re di Israele, e il padre loro aveva fatto a essi grandi doni d'argento, d'oro e di cose preziose, con delle città fortificate in Giuda, ma aveva lasciato il regno a Jeoram, perché era il primogenito. Quando Jeoram ebbe preso possesso del regno di suo padre e vi si fu solidamente stabilito, fece morire di spada tutti i suoi fratelli, come pure alcuni dei capi di Israele. Jeoram aveva 32 anni quando cominciò a regnare, e regnò 8 anni a Gerusalemme. Egli seguì l'esempio dei re di Israele, come aveva fatto la casa di Acab, poiché aveva per moglie una figlia di Acab, e fece ciò che è male agli occhi del Signore. Jeoram era il figlio che aveva preso moglie nella famiglia di Acab e Izebel. Imparò il male da loro e vi aggiunse del suo. A fare il male si impara in fretta. Per cominciare, egli eliminò subito ogni possibile rivale al trono con i mezzi più ignobili che si possano immaginare. Uccise infatti tutti i suoi fratelli e altri componenti della famiglia reale. Tuttavia, dice il versetto 7 del capitolo 21, «Tuttavia, il Signore non volle distruggere la casa di Davide a motivo del patto che aveva stabilito con Davide e della promessa che aveva fatta di lasciare sempre una lampada a lui e ai suoi figli. Ai suoi tempi Edom si ribellò, sottraendosi al giogo di Giuda, e si diede un re. Allora Jeoram partì con i suoi capi e con tutti i suoi carri, di notte si alzò, sconfisse gli Edomiti che avevano cerchiato lui e i capitani dei carri. Così Edom si è ribellato sottraendosi al giogo di Giuda fino ad oggi. In quel medesimo tempo anche Libna si ribellò e si sottrasse al giogo di Giuda, perché Jeoram aveva abbandonato il Signore, Dio dei suoi padri. Quest'uomo, Jeoram, era così malvagio che Dio sarebbe stato giustificato se ne avesse sterminato la discendenza. Ma vedi, Dio è anche amore, pazienza, fedeltà verso le sue promesse. Egli non poteva distruggere la linea di Davide, perché aveva fatto un patto con lui. Tuttavia, Dio è anche giustizia assoluta, e il giudizio inizia a cadere su Jeoram. Si iniziò facendo in modo che Jeoram non avesse pace, perché aveva abbandonato il Signore, Dio dei suoi padri. La parola di Dio dice che Dio giudica sempre il peccato, e molti di noi possono rendere testimonianza di questo fatto per averlo sperimentato nella propria vita. Intanto, Jeoram tornò a spingere il popolo nell'idolatria da cui suo padre, Giosafat, lo aveva liberato, come potremo vedere domani sera, quando andremo avanti in queste riflessioni sulla vita di Jeoram. Quindi io vi ringrazio per l'attenzione di oggi e appuntamento, come al solito orario, a domani quindi. Ciao a tutti.
Il numero verde del libro più letto viene attivato adesso. Se vuoi parlare dell'argomento di oggi o della fede, se vuoi conoscere meglio Dio o forse solo sentire che c'è speranza per la situazione in cui ti trovi adesso, fino a mezzanotte siamo a tua disposizione. Chiama l'800 13 40 97 800 13 40 97. La chiamata è gratuita. Ci sentiamo. E ricordati, il libro più letto è scritto proprio per te.
E dopo Enzo, che lo ringraziamo ancora una volta, ci ascoltiamo Sara in Tuo è il mio cuore.
Prendi la mia vita e qui.
Bene, come sempre vi ricordo il nostro indirizzo se volete scriverci, richiederci una copia della Bibbia o il testo della puntata. CRC, il libro più letto, Corso Matteotti 50, 20038 Serenio Milano. CRC, il libro più letto, Corso Matteotti 50, 20038 Serenio Milano. A tutti, ciao!
Su www.bibbia.it potrai ascoltare 24 ore al giorno di programmi cristiani direttamente sul tuo computer. E per ascoltarci via satellite o per sapere le frequenze in FM, chiamalo 0362 24 54 00. 0362 24 54 00. Oppure scrivi una mail a redazione@bibbia.it. redazione@bibbia.it.
Se i nostri argomenti ti interessano, ascolta Il libro più letto. Il libro più letto, da lunedì a venerdì su questa emittente. Una produzione Transworld Radio.